Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Alle Camere federali non si sblocca la divergenza sul finanziamento della tredicesima AVS per il nazionale, va attuato solo con un aumento dell'IVA. No al divieto dei fuochi d'artificio, ma sì a quello dei petardi. Dopo il nazionale anche gli stati accettano il controprogetto all'iniziativa volta a limitare l'uso di esplosivi pirotecnici. I droni ucraini hanno colpito duramente la Russia la scorsa notte e preso di mira il terminal petrolifero di San Pietroburgo, 7 morti e 11 feriti su un bus centrato nel Donetsk. Ebola causa vittime anche dove non c'è. In Kenya 2 persone sono decedute a causa di scontri per protestare contro la realizzazione di un centro di quarantena voluto dagli Stati Uniti. In ambito sportivo, ad 8 giorni dal via, inizia a salire la febbre per i mondiali di calcio. Da 6 edizioni nessuno è più riuscito a vincerli in casa propria e probabilmente nemmeno stavolta sarà il caso. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto senza scadenze di tempo. Il primo round di discussione su questo importante tema questa mattina a Berna è stato seguito da Alessio Veronelli.
Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS, uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 ai primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile.
Prévoir un financement.
Chiedere una soluzione limitata al 2033 per un'iniziativa accettata da quasi il 60% della popolazione è non solo insufficiente, ma nasconde anche l'intenzione di abbassare il fondo AVS per chiedere poi un aumento dell'età di pensionamento, sostiene Leonor Porchet dei Verdi. Con risicati 99 voti contro 97, il Nazionale ha però proposto oggi che la tredicesima AVS venga finanziata esclusivamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, e questo fino al 2033, non più fino al 2030 come previsto inizialmente, e abbassando da 0,7 a 0,5 i punti percentuali di aumento di prelievo.
Dies nicht aus Überzeugung, sondern weil es das kleinste Übel darstellt.
Il minore dei mali per la democentrista Diana Gutiarra. Per il Nazionale le finanze dell'AVS vanno risanate nel quadro della prossima grande riforma del primo pilastro, AVS 2030, e la soluzione proposta oggi è dunque da intendere come transitoria, un concetto che non piace però al governo.
Le Conseil fédéral privilégie un financement uniquement par la TVA et de longue durée.
Governo che chiede sì un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA, ha spiegato la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bomschneider, ma non limitato nel tempo. Inoltre, aumentare di soli 0,5 punti percentuali i prelievi sull'IVA non basterà a coprire le uscite generate dalla tredicesima rendita AVS. Diversa però, come detto, la decisione presa dalla maggioranza del Nazionale, che rimanda così il dossier agli Stati, avendo compiuto un piccolo passo verso un'intesa, anche se la grande distanza fra finanziamento unico e misto è sempre lì.
In futuro anche i camion elettrici saranno tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Questo però a partire dal 2031 e non dal 2029 come proposto dal Consiglio federale, quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati, che ha approvato a larga maggioranza un progetto governativo già adottato dal Nazionale. E sempre dalle Camere in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il Nazionale anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni emessi da questo tipo di mezzi pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a una iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli Stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di Crans-Montana. I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso 1° aprile. Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
E restiamo a Berna perché c'è un altro argomento d'attualità che il Consiglio nazionale inizierà ad affrontare questo pomeriggio. Si tratta della revisione della legge sulle attività informative, con la quale si intende dotare la nostra intelligence di maggiori strumenti per il contrasto a terrorismo, estremismo violento e attacchi informatici. La riforma presenta alcuni aspetti controversi, in particolare riguardo alla sorveglianza delle telecomunicazioni, per i quali la sinistra chiederà un rinvio del progetto al governo. Da Palazzo Federale ce ne parla Giampaolo Driussi.
È la prima grande revisione dall'entrata in vigore della nuova legge nel 2017, ma in realtà è piuttosto un'estensione degli strumenti a disposizione dell'intelligence svizzera. Intercettazioni e sorveglianze, finora possibili solo in caso di sospetti legati al terrorismo, dovrebbero per esempio essere autorizzate anche per prevenire l'estremismo violento. Intermediari finanziari e commercianti potrebbero pure finire nel radar del SIC, il Servizio Attività Informative, e verrebbero allentate le autorizzazioni per l'infiltrazione di sistemi informatici stranieri. Sull'altro piatto della bilancia viene messo un rafforzamento degli organi di vigilanza, aspetto ritenuto insufficiente da chi oggi chiederà il rinvio del progetto al Consiglio federale. La ragione principale riguarda la sorveglianza dei segnali via cavo, già dichiarata incostituzionale e contraria ai diritti fondamentali dal Tribunale amministrativo federale, ci dice la Verde Clarence Chollet. Il governo non solo non vi ha rinunciato, ma ha deciso di ampliare le relative disposizioni e per noi è inaccettabile. La questione riguarda fra le altre cose l'esplorazione del segnale transfrontaliero e la registrazione sulla base di parole chiave, aspetti ritenuti fin qui non sufficientemente regolati. Con questa revisione si vuole appunto mettere mano alle carenze legislative e Jacqueline De Quattro, PLR, dice:
la legge come è proposta non va contro le leggi, non va contro il diritto internazionale, però sfrutta le possibilità che abbiamo per la sicurezza della nostra popolazione. Io non voglio un rinvio, perdere ancora tempo.
Nell'ambito del rafforzamento dell'antiterrorismo, l'attentato di Winterthur entrerà inoltre inevitabilmente nel dibattito, dibattito che inizierà a metà pomeriggio e che proseguirà probabilmente anche domani.
Importante passo avanti nelle terapie contro il cancro grazie al centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira in collaborazione con lo Swiss Cancer Institute. Ieri sera hanno presentato negli Stati Uniti, all'ASCO di Chicago, il maggior congresso oncologico mondiale, uno studio sul trattamento delle metastasi ossee che porta significativi benefici ai pazienti, al sistema sanitario e permette una notevole riduzione dei costi. Roberto Scolla.
La ricerca ha dimostrato che un medicinale, il denosumab, di fondamentale importanza per il trattamento delle metastasi ossee di pazienti con cancro al seno o alla prostata, può essere somministrato in totale sicurezza ogni 12 settimane invece di ogni mese. Questo, come spiega l'ideatore e direttore dello studio, il professor Roger von Moos, ha almeno tre effetti positivi, innanzitutto per i pazienti.
Sie haben weniger Nebenwirkungen gehabt und sie haben vor allem auch weniger Nekrosen am Kiefer erlebt.
Hanno meno effetti collaterali, soprattutto minori necrosi dell'osso macellare. Inoltre, dovendo recarsi meno frequentemente in ospedale, c'è uno sgravio significativo degli impegni per pazienti e familiari, ma soprattutto è stato dimostrato che anche allungando i tempi dei trattamenti a 12 settimane, la terapia è ugualmente efficace come con la somministrazione mensile.
Genauso wirksam ist wie alle vier Wochen.
Ciò che riduce, professor von Moos, anche la spesa sanitaria.
Die reinen Medikamentenkosten werden 53% reduziert.
I costi vivi per i medicamenti diminuiscono del 53%, questo per l'insieme dei 1.380 pazienti considerati. Se la riduzione non è superiore è perché bisogna tener conto della fase iniziale della somministrazione e la durata media piuttosto lunga della terapia.
Il paziente dieses Medikament hat.
L'ultimo influsso positivo è sul sistema sanitario, che soffre di una cronica mancanza di personale. Gli operatori sanitari sono notevolmente alleggeriti, visto che si dovranno occupare dei pazienti non più 13 volte all'anno, ma solo 4.
Entlastet es natürlich das Gesundheitswesen erheblich, weil diese Patienten nicht 13 Mal im Jahr, sondern halt eben nur noch 4 Mal im Jahr kommen.
I risultati di questa ricerca erano attesi e le prime reazioni, conclude il professor Roger von Moos, direttore del centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira, nonché della ricerca, sono state positive.
Diese Studie wurde längst erwartet, also ich habe sehr positive Feedbacks bekommen.
E così quanto scoperto nel capoluogo retico potrebbe diventare un protocollo standard usato in tutto il mondo.
Nuova notte di bombardamenti tra Ucraina e Russia, ma questa volta è Kiev ad aver lanciato un grande attacco aereo contro il territorio russo, in modo particolare a San Pietroburgo, ma anche nei territori occupati, a Donetsk, dove è stato colpito un bus e sono morte 7 persone, mentre altre 11 sono rimaste ferite. Il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
Quello avvenuto questa notte è uno dei più grandi attacchi aerei mai lanciati dall'Ucraina contro la Russia. O almeno così afferma il Ministero della Difesa di Mosca, che parla di 350 droni che hanno colpito obiettivi fino a 1100 km di distanza dal confine ucraino. Il colpo più imbarazzante per il Cremlino è stato quello contro San Pietroburgo, dove è stata attaccata la base navale di Kronstadt. Un bombardamento che arriva poche ore prima dell'inaugurazione del Forum Economico di San Pietroburgo, a volte chiamato la Davos russa. I delegati sono quindi arrivati in città mentre i depositi di carburante incendiati dagli ucraini erano ancora in fiamme e le linee di internet mobile ancora sospese per ostacolare la navigazione dei droni ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'attacco, affermando che sono stati colpiti diversi obiettivi militari. Mosca però denuncia anche diverse vittime civili. 7 morti in un autobus colpito in Donbass e altri 2 nella regione di Smolensk. A causa dei danni inflitti dai droni ucraini, inoltre, ieri è stato annunciato il razionamento del carburante diesel nelle regioni di Kursk, Belgorod e Luhansk, come era già stato fatto in Crimea nei giorni scorsi. Tutti segnali che la campagna di attacchi ucraini contro le raffinerie russe sta producendo dei risultati. Resta da vedere però se saranno sufficienti a costringere la Russia a un cessate il fuoco entro l'autunno, come ha promesso il presidente ucraino Zelensky.
L'intelligence statunitense ha un nuovo capo, almeno ad interim. Si tratta di Bill Pulte, un fedelissimo del presidente Donald Trump. Il suo è un nome di spicco nel mondo della finanza, tuttavia non ha alcun tipo di esperienza in materia di sicurezza nazionale. Per questo motivo la decisione è stata criticata non soltanto dai democratici, ma anche da alcuni repubblicani. Sofia Stroppini.
Nessuna esperienza nel settore dell'intelligence, ma grande sostenitore di Donald Trump. Bill Pulte attualmente dirige l'agenzia governativa che si occupa del finanziamento dei mutui, dopo la crisi economica del 2008 generata dai subprime, i mutui ipotecari ad alto rischio e con poche coperture. È anche alla guida dei consigli di amministrazione di 2 colossi del credito immobiliare statunitense. Ruoli questi che continuerà a svolgere e a cui se ne aggiunge un altro decisamente impegnativo, quello di direttore della National Intelligence, l'ufficio che coordina il lavoro delle agenzie di sicurezza. un po' finanziere per lo Stato americano, un po' capo dei servizi di intelligence, ma secondo Trump è la persona giusta per questa posizione. Secondo diversi analisti, invece, lo ha nominato perché vuole un alleato e la scelta va quindi letta in chiave politica. Pulte, infatti, in più occasioni si è schierato dalla parte di Donald Trump, criticando per esempio Jerome Powell, l'ex presidente della Banca Centrale Statunitense, che Trump aveva cercato di far dimettere. Leale al presidente statunitense non solo a parole ma anche nei fatti, Pulte aveva promosso delle segnalazioni per presunte irregolarità immobiliari nei confronti di alcuni esponenti ritenuti avversari di Trump, dimostrando di essere pronto a usare il proprio potere a suo beneficio.
L'epidemia di Ebola adesso nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa di Tedros Ghebreyesus, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rientrato da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo per verificare la situazione. Intanto però la questione Ebola sta causando scontri in Kenya, dove il virus non è presente, ma ci sono stati 2 morti per manifestazioni contro la costruzione di un centro di cure e quarantena finanziato dagli Stati Uniti. L'alta corte del Kenya ha sospeso il progetto, ma il presidente Ruto difende l'accordo con Washington. Sentiamo Freddy Del Curatolo.
Infuriano le proteste in Kenya per la possibile realizzazione di un centro di quarantena per il virus Ebola nel nord del paese, voluto dal governo Trump, che è pronto a finanziarlo. L'opinione pubblica e l'opposizione in Parlamento si chiedono perché proprio nel paese che, essendo confinante con l'Uganda, che ha già registrato 15 casi e un decesso, viene considerato a rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, benché non abbia ancora avuto un singolo caso. Le proteste nella città di Nanyuki, dove è prevista la costruzione del centro, sono sfociate in violenti scontri tra dimostranti ed esercito, che hanno provocato 2 vittime tra i civili. Questo mentre ieri l'alta corte di Nairobi ha confermato la sospensione del progetto, definendo illegittimo l'accordo sanitario tra Kenya e Stati Uniti. Difende invece tale accordo il presidente keniano William Ruto, che nel confermare che negli aeroporti sono stati effettuati già 3.000 controlli di passeggeri sospetti e non è stato ancora rilevato un singolo caso del virus, ha detto che il centro di cure e quarantena servirà tanto i cittadini americani provenienti dalle zone dell'Ebola quanto quelli keniani che dovessero esserne contagiati. C'è una collaborazione in atto in campo sanitario tra Nairobi e Washington, ha detto Ruto, ma si tratta della stessa intesa per la quale la Corte aveva già bloccato un piano di aiuti USA al Kenya che prevedevano in cambio l'invio di dati sanitari privati dei pazienti. Accordo peraltro già respinto anche da altri paesi africani come Ghana e Zambia.
Con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.